Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Se c'è ancora qualcuno nella nostra vetusta e autoreferenziale classe dirigente che si propone di capire il paese, farà bene a studiare con attenzione i dati Banca Italia sui redditi e la ricchezza delle famiglie italiane, di cui lunedì abbiamo ricevuto l'ultima puntata. Assieme ai dati Istat pubblicati 2 settimane fa, ci spiegano il perché del disagio diffuso delle percezioni di impoverimento di molte famiglie italiane. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. C'è Massimiliano D'Angelo in console, Efa Rohrmann ed Elena Colson sono in regia, Fabio Colagrande al microfono, e abbiamo aperto questa trasmissione leggendo le prime righe di un editoriale pubblicato dal quotidiano La Stampa lunedì scorso a firma dell'economista Tito Boeri. I redditi degli italiani, scriveva Boeri, soprattutto quelli dei lavoratori dipendenti, sono rimasti al palo dall'inizio del nuovo millennio. I governi che si sono da allora succeduti non sono riusciti né a far ripartire il paese né ad abbassare le tasse. C'è stata soltanto una ridistribuzione del reddito dal lavoro dipendente al lavoro autonomo. Nessuno, proprio nessuno, sembra aver pensato ai giovani e alle famiglie numerose con figli. Tra i giovani è aumentata la povertà, proprio mentre diminuiva per tutte le altre fasce di età. La povertà tra i giovani sarebbe oggi ancora più alta se queste famiglie facessero più figli. Lo si vede comparando la dinamica dei redditi pro capite e dei redditi equivalenti. I giovani sono più poveri non perché rinunciano a lavorare. I cosiddetti bamboccioni, gli under 30 che vivono ancora con i loro genitori, sono diminuiti. E su questi dati, dunque su questo allarme di Banca Italia, dopo 6 anni di stipendi e salari bloccati, c'è stato il commento anche del direttore del CISF, il Centro Internazionale Studi sulla Famiglia. Sorprende, ha detto Belletti, la grande attenzione a un dato che segnala un indicatore uguale da 6 anni. Ci si chiede come sia possibile che nessuno abbia recepito questo segnale d'allarme prima. Proprio di questo segnale d'allarme, che ormai c'è da molti anni, ci occupiamo oggi dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista sociologico. Prezzi, il salario piange, Banca Italia, i redditi dei lavoratori dipendenti fermi dal 2000, per gli autonomi più 13,9%. Lavoro dipendente e famiglia, questi i due temi che la società rimanda alla politica. Un messaggio chiaro per la politica, scriveva Francesco Riccardi pochi giorni fa su Avvenire: i redditi in sofferenza del popolo, delle buste paga. Ma noi siamo andati, come facciamo sempre, per le strade di Roma per sentire cosa pensa la gente di questi dati di Banca Italia. Le interviste sono di Veronica Di Marcello e Marco Biggio.
Lucky people, north and south, this is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Money, 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 money.
Banca Italia dice che i redditi dei lavoratori dipendenti sono fermi dal 2000. Se n'era accorta?
No.
Secondo lei la questione dei salari dovrebbe essere una priorità per i nostri politici?
Certo.
E perché se ne dimenticano, secondo lei?
Perché pensano soltanto a loro. Penso io, non lo so.
E secondo Banca Italia i redditi dei lavoratori dipendenti sono fermi dal 2000. Se n'era accorto?
Certo.
E secondo lei la questione dei salari dovrebbe essere una priorità per i nostri politici?
Salari, l'immondizia, la sicurezza, ci sono tante priorità purtroppo. Sicuramente i salari sono molto importanti, aiuterebbero a migliorare l'economia sicuramente.
Secondo lei perché se ne dimenticano?
Ma non credo se ne dimentichino, è tutto un insieme di cose. Dovrebbero fermare i loro salari.
Secondo Banca Italia i redditi dei lavoratori dipendenti sono fermi dal 2000, se n'era accorta?
Sì, più che altro sono bassi, secondo me, sono molto bassi.
Secondo lei la questione dei salari dovrebbe essere una priorità per i nostri politici?
Sicuramente, è una priorità, dovrebbero interessarsi di questo problema, che è un problema che è un po' in tutta Italia, non è circoscritto in determinate zone, quindi dovrebbe essere il fulcro dei loro pensieri in questo momento.
E secondo lei perché se ne dimenticano?
Secondo me non è che se ne dimenticano, ma perché vivono una situazione di agio e quindi non si rendono conto che ci sono persone invece che con 1.000 euro al mese devono pagare un affitto, devono vivere, devono... Chi ha bambini, sicuramente chi guadagna 1.000 euro al mese non può permettersi nemmeno il lusso di avere dei bambini. Questo è il mio parere.
Banca Italia dice che i redditi dei lavoratori dipendenti sono fermi dal 2000, se n'era accorto?
Sì.
Secondo lei la questione dei salari dovrebbe essere una priorità per i nostri politici?
Certamente, non dovrebbero guardare solo il loro stipendio che si aumentano periodicamente all'unanimità.
Secondo lei perché se ne dimenticano?
Non è che se ne dimenticano, è un problema troppo grande evidentemente per loro, non riescono a gestirlo e hanno delle priorità diverse.
Io non parlo, sono sordo muto.
E a parte quest'ultimo intervistato che non voleva parlare, avete sentito che invece le persone incontrate per le strade di Roma da Veronica Di Marcello e Marco Biggio, che ringraziamo, hanno voluto commentare questi dati di Banca Italia, stipendi fermi dal 2000 nonostante l'aumento del costo della vita negli ultimi anni. E noi li commentiamo con un economista che è al telefono con noi da Milano, lo ringraziamo molto, il professor Luigi Campiglio, professore di politica economica all'Università Cattolica di Milano. Professore, buon pomeriggio.
Anche a lei, grazie.
Ricordo, professor Campiglio, autore di saggi e ricerche in materia di mercato, prezzi e costo del vivere. Dunque, subito una domanda detta, diciamo così, in prosa volgare. Perché i politici si dimenticano della questione dei salari? Lei è d'accordo con questo punto di vista?
Ma i politici, sì, in un certo senso si dimenticano perché... Vi sono altri paesi, penso in particolare alla Francia, in cui la questione della distribuzione dei redditi, in particolare alle famiglie con figli, che giustamente venivano ricordate, sono affrontati in modo coerente e determinato da tanti anni. Devo dire che indipendentemente dal colore politico della formazione del governo, negli ultimi 20 anni, si può dire, ma almeno 10 anni, per la famiglia, per i figli poco si è fatto. Io vorrei che si capisse che questo non è solo un fatto di equità, che già di per sé è fondamentale, ma è un fatto di efficienza del paese. Una famiglia in cui non ci sia una speranza sul futuro, l'idea, come avveniva probabilmente negli anni 50, di costruire un benessere migliore per se stesse e per i nostri figli, è evidentemente una famiglia che è riprodotta nell'aggregato della comunità nazionale, perde fiducia, cresce poco, va lento, come poi in effetti avviene.
E così si spiega il fatto che negli ultimi 6 anni il reddito delle famiglie con capo famiglia lavoratore dipendente sia rimasto sostanzialmente stabile?
Esattamente, dei commenti che citava di Tito Boeri, c'è un parametro che io non ho visto raccolto in nessun commento nazionale, che dice più di 1000 parole, cioè quanti anni sono necessari in termini di redditi annui da lavoro per acquistare una casa. Ecco. Dice l'indagine Banca d'Italia che nel 1995 erano necessari 8 anni di reddito totale da lavoro dipendente, non di risparmio. Oggi questi 8 anni sono diventati 12.
Quindi ci voglia oggi più di 12 anni di salario per comprarsi una casa.
Esatto, cioè ci vogliono, ecco, ma nel frattempo, proprio per le ragioni di cui si parlava prima, la situazione è diventata ancora probabilmente molto più complicata, perché qui stiamo parlando di redditi annui e non è che uno può solo pagare le rate del mutuo, e le rate del mutuo si pagano con i risparmi. La capacità di risparmio delle nostre famiglie, proprio perché il paese va piano, lento, è diminuita.
Si parla anche di un paese disuguale, considerando invece che c'è stata questa crescita del 13,86% per quanto riguarda i redditi delle famiglie con capo famiglia autonomo. Questo che conseguenze può avere?
Ma guardi, questo è un ulteriore rimbalzo alla rovescia di ciò che è avvenuto con la conversione della lira in euro nel 2002, perché alcune categorie professionali hanno avuto la possibilità, diciamo, per il tipo di lavoro che fanno, di adeguare molto più velocemente in effetti anche con eccessi e abusi in alcuni casi i loro prezzi, ma i prezzi di alcune categorie altro che non sono che i loro redditi. Quindi c'è stata un'impennata di questa disuguaglianza fra il 2002 e il 2004, è parzialmente rientrata fra il 2004 e il 2006, ma se guardiamo il bilancio nel periodo la situazione rimane invariata. Va detto e ricordato che nel nostro paese i lavoratori indipendenti rappresentano una categoria molto eterogenea, molto vasta, vanno dal lavoratore precario al grande avvocato d'affari, quindi anche lì bisognerebbe introdurre delle distinzioni che attualmente noi non abbiamo per discriminare le diverse categorie di lavoro autonomo.
Professor Campiglio, fin qui la diagnosi per quanto riguarda la terapia di questo blocco dei redditi che sono fermi dal 2000 per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, gli economisti, gli osservatori hanno parlato in queste ore del rimedio, cioè l'aumento della produttività. È d'accordo? E cosa significa questo in concreto?
Ma guardi, in concreto significa questo, che prende la Svezia, in Svezia la produttività è cresciuta nel settore manifatturiero in media all'anno del 6%, questo che cosa significa? Significa che i salari possono crescere in Svezia del 6% lasciando invariate le quote di profitto quindi le opportunità di investimento, ma lasciando invariato anche il tasso di inflazione. Ora, cosa accade in Italia? In Italia è accaduto che anziché aumentare la produttività nel periodo in questione è successo un fatto straordinario nel senso negativo, cioè la produttività è diminuita, il numero di bulloni, mi passi l'immagine un po' alla Charlie Chaplin, il numero di bulloni che ogni lavoratore ha prodotto in un'ora lavorata è diminuito anziché essere aumentato in media del 7% come in Svezia. Ora, non è che non possiamo ovviamente, nessuno si immagina di chiedere ai lavoratori di aumentare il numero di bulloni prodotti per ora lavorata, perché altrimenti le conseguenze sono quelle che registriamo negli ultimi 2-3 mesi con le tragedie sul lavoro. La questione è un'altra, la questione è quella di aumentare, migliorare la capacità e la produttività del lavoro attraverso innovazioni, investimenti in tecnologie, i nuovi prodotti e aggiungo investimenti in capitale umano, perché è la nostra alla fine risorsa più preziosa, ma per di più in un contesto di demografia in declino, ma non per un complesso di motivi è anche la risorsa più sprecata. Basti pensare a tutta la situazione dei giovani al nord, ma in particolare al sud.
E torniamo al tema dei giovani che veniva sottolineato in apertura proprio commentando questi dati di Banca Italia, e parlavamo anche di una categoria che è tra quelle che vedono aumentare di più la povertà. Questo è un altro indice che fa davvero preoccupare per il futuro.
Sì, guardi, quando si parla di giovani si parla di persone fra i 25 e i 30 anni. E qui va registrato un primo aspetto veramente paradossale oramai del nostro mercato del lavoro. Il nostro mercato in cui ha senso parlare di questo termine, cioè di domanda e offerta di lavoro, fra i 30 e i 45 anni, perché un giovane entra grosso modo oramai intorno ai 30 anni, già dopo i 45 in molte imprese se capita di incappare in qualche ristrutturazione aziendale o quant'altro, ritrovare un posto di lavoro diventa particolarmente difficile. Quindi nonostante si dica, si teorizzi l'allungamento dell'attività lavorativa, pare che tutto il sistema economico sia coalizzato per restringere in 15 anni la finestra utile perché effettivamente funziona il mercato del lavoro. Ma poi esistono ancora quelli più giovani ed è ciò a cui si riferiscono quelle indagini di cui lei parlava prima, perché quelle sono famiglie con giovani minorenni, ragazzi, bambini.
Professore, la interrompo perché a proposito di famiglia ci ha raggiunto al telefono, lo ringrazio, Giuseppe Barbaro, che è il vicepresidente del Forum delle Associazioni Familiari. Professor Barbaro, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. pomeriggio a voi.
Grazie per aver accettato il nostro invito. Stiamo concludendo l'analisi dal punto di vista economico con il professor Campiglio, poi sentiremo cosa il forum ha da commentare su questi dati che non dicono niente di nuovo purtroppo di Banca Italia, ma confermano una situazione preoccupante. Professor Campiglio, stava concludendo.
No, stavo concludendo dicendo che quando si parla di giovani dobbiamo pensare sia ai giovani che cercano con poco successo di mettere su famiglia, quando oramai da 8 anni ne occorrono 12 di lavoro anno per comprare una casa, ma dobbiamo anche pensare ai giovani indifesi, bambini, ragazzi che sono senza voce politica. Prima dicevano i vostri intervistati si dimenticano, ecco, lei pensi, si dimenticano spesso, a volte in Parlamento si dimenticano spesso degli elettori, quelli che vanno a votare, immagini pure come, con quanta facilità è possibile dimenticarsi di chi ha un peso politico pari a zero.
Grazie anche per questa seconda riflessione che era, diciamo, apriva prospettive molto interessanti. Grazie professor Campiglio per essere stato con noi.
Di nulla, arrivederci.
Grazie al docente di politica economica della Cattolica di Milano Luigi Campiglio. E allora con Giuseppe Barbaro del Forum delle Associazioni Familiari commentiamo di nuovo questi dati di Banca Italia: i redditi dei lavoratori dipendenti fermi dal 2000, il salario piange. Barbaro, voi avevate già anticipato la vostra preoccupazione per questa situazione già da tempo, lo sottolineate con le ricadute ovviamente che si hanno dal punto di vista della vita delle famiglie e dei giovani.
Beh sì, gli strumenti per aiutare le famiglie ad arrivare alla fine del mese, usiamo ormai questa immagine abusata, sono di vario tipo, sicuramente l'aumento dei salari per renderli adeguati al diverso costo della vita, ma la ricetta che noi abbiamo offerto, che riteniamo che sia fondamentale, quella da cui partire, ma che non esclude le altre, è quello di ridurre la tassazione sulle famiglie, considerando le famiglie e non i singoli soggetti come soggetti di fiscalità, e soprattutto tenendo conto che bisogna che i carichi fiscali bisogna tener conto della composizione dei nuclei familiari.
Quindi voi dite proprio rispetto a questi dati che confermano la incapacità dei redditi di salire, tanto certo, più è valida la nostra proposta, come forum per l'equità fiscale.
Assolutamente, significa far rimanere delle risorse economiche all'interno della famiglia, realizzando il precetto costituzionale che dice che ognuno paga le tasse in proporzione alla propria capacità contributiva. E vorrei aggiungere una cosa: noi parliamo sempre dei redditi, stiamo parlando di IRPEF ma anche di imposte indirette che comunque ricadono sulle famiglie, ma non stiamo parlando ancora delle tariffe a livello locale, perché il vero paradosso nel nostro paese è che chi ha famiglia con figli paga di più di quelli che invece non hanno, sono dei single o comunque non hanno figli. Basta pensare a fare l'esempio del contatore d'acqua, del consumo d'acqua, per cui tutti sanno che c'è una fascia sociale a un certo prezzo e perché questa si paga poco, ma se uno ha 2 o 3 figli e fa più lavatrici, fa più docce, gli converrebbe avere piuttosto 5 contatori che non pagare per un contatore unico, perché le fasce di costo successivi alla prima aumentano in misura esponenziale. Quindi questo è proprio un paradosso del nostro sistema tariffario.
Quindi redditi fermi al palo da 6 anni per i lavoratori dipendenti, manca un'equità fiscale nel trattamento delle famiglie. Le chiedo, Barbara, come vicepresidente del Forum delle Associazioni, perché continua questa disattenzione? È sempre una motivazione culturale che fa difettare l'attenzione alla famiglia?
C'è un deficit culturale di consapevolezza che noi, per come siamo capaci, nel nostro piccolo, stiamo cercando di collaborare a colmare. Ma riprendendo le ultime affermazioni del professor Campiglio, il problema è che si è convinti che le famiglie non abbiano peso elettorale. Allora noi dobbiamo sfatare questa leggenda metropolitana e dire che almeno il forum, con le associazioni che la compongono, sicuramente in occasione delle prossime elezioni, quando queste ci saranno, ma non saranno ovviamente lontane, noi diremo che bisognerà votare avendo come un discrimine fondamentale il fatto che la coalizione, il partito, si assumono dei precisi obblighi con riferimento alle politiche fiscali per la famiglia e alle politiche familiari. Quindi noi contiamo di esercitare in autorevolezza, con la nostra capacità di proposizione, un compito di orientare anche il voto delle famiglie italiane.
Grazie davvero a Giuseppe Barbaro, vicepresidente del Forum delle Associazioni Familiari. Buon proseguimento di giornata.
Buon lavoro a voi, saluto a tutti gli ascoltatori.
E noi ci fermiamo qui, il tema della puntata di oggi, famiglia e redditi, partendo dai dati Banca Italia. Grazie anche al professor Luigi Campiglio, che è stato nostro ospite. Da Fabio Colagrande, ancora buon ascolto.